Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Una bellissima giornata dopo le piogge del fine settimana. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi ringrazia dell'ascolto certamente insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia. Oggi un programma con tantissima informazione, bellissima musica e le produzioni della RAE. Avviamo subito ricordandovi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar, certamente nelle app di Radio Nazionale e Radio Diffusione Argentina all'Exterior, oppure sulla onda corta dalle 12 alle 13 UTC, frequenza 15.770 kHz, tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Passiamo ai titoli principali della giornata. Milei sarà a Roma il 13 dicembre per un evento di Fratelli d'Italia. Minaccia narcoterrorista contro il governo che promette tolleranza zero. Il ministro dell'economia Caputo in missione a San Paolo, focus commercio e investimenti. Più apertura all'importazione di elettrodomestici per promuovere l'offerta e abbassare i prezzi. Il governo riduce l'intervento statale agli idrocarburi. Creata agenzia per registrare i dati genetici in casi penali. Le aziende brasiliane riprendono la fornitura di carne a Carrefour. In Messico, investimenti ferroviari per 7,3 miliardi di dollari nel 2025. Parleremo dello sport. Vélez ha battuto il Sarmiento a Liniers e ha fatto un altro passo verso il titolo argentino. Molto bene, ecco la prima notizia. Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si recherà il 13 dicembre a Roma su invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per partecipare a un evento di Fratelli d'Italia. L'incontro certifica l'affinità ideologica e personale tra i due leader. Milei, che il 20 gennaio dovrebbe partecipare anche al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, era già stato ricevuto a Roma a febbraio scorso, quando fu accolto in udienza da Papa Francesco. Dopo il G7 realizzato in Puglia, Milei e Meloni si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre e nel corso del G20 tenuto a metà novembre a Rio Janeiro. Il 20 novembre, infine, Meloni si è recata in visita ufficiale in Argentina, incontrando Milei in una cena informale offerta presso la residenza presidenziale Los Olivos e nel bilaterale ufficiale tenuto il giorno dopo alla Casa Rosada. Ecco il primo brano musicale in questa bellissima mattinata a Buenos Aires con Divididos, Spaghetti del Rock.
Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Thank you. allá de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal.
Minaccia narcoterrorista, il governo promette tolleranza zero. Il governo argentino ha promesso tolleranza zero dinanzi alle minacce che un gruppo narcoterrorista ha effettuato tramite un video che circola dalla serata di ieri nella rete. Immagini nelle quali quattro individui incappucciati e con armi avvertono di possibili azioni contro la cittadinanza. La ministra della sicurezza Patricia Bullrich e il governatore della provincia di Santa Fe Maximiliano Pujaro. Il video costituisce una chiara minaccia terroristica che pretende infondere terrore nella popolazione e nelle autorità elette democraticamente, si legge in una nota dell'ufficio della presidenza che ribadisce tolleranza zero dinanzi al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il governo ribadisce l'impegno a fianco delle forze di sicurezza, il sistema di intelligence nazionale e le forze armate, lanciando un messaggio alle organizzazioni criminali. Nella nuova Argentina non c'è spazio per la violenza armata. Se andate avanti subirete tutto il peso della legge. Il governo ricorda di aver assunto che dall'inizio del mandato la responsabilità di sviluppare una nuova dottrina di sicurezza. Chi la fa, la paga. Questo approccio è quello che ci ha permesso di ridurre di un 80% gli omicidi nella città di Rosario, il centro abitato più popoloso della provincia di Santa Fe, creando perdite multimilionarie ai narcotrafficanti che avevano preso il controllo della città. Nel messaggio non rivendicato da nessun gruppo, si minaccia di lasciare morti in tutta la città a Buenos Aires e Santa Fe. Gli individui armati segnalano che il governo centrale e federale avrebbero calmato Rosario tramite un patto non legale a copertura di un presunto gruppo mafioso ai loro ordini. Ora la musica con Mercedes Sosa, Vientos del Alma Pachamama.
Yo soy la noche, la mañana. hay el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Juntando el eco de torbellinos, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.
Il ministro dell'economia argentino, Luis Caputo, è atteso oggi, 2 dicembre, a San Paolo, in Brasile, per partecipare a un evento dedicato allo scenario macroeconomico e alle opportunità di affari in Argentina. Durante l'incontro, cui a quanto si appende potrebbe partecipare anche la segretaria della Presidenza, Karina Milei, sorella del Presidente Javier Milei, Caputo illustrerà le sfide e i progressi della politica economica del governo del Presidente, con particolare attenzione all'agenda commerciale e agli investimenti bilaterali. L'intervento di Caputo, riferiscono fonti diplomatiche, includerà un focus sul regime di incentivi agli investimenti, cosiddetto RIGI, uno strumento chiave del governo Milei per attrarre capitali stranieri. Il RIGI, descritto nella Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, punta a creare un ambiente più favorevole e sicuro per gli investitori in un contesto di necessarie riforme economiche per affrontare sfide come l'alta inflazione e i problemi fiscali del Paese. L'incontro si terrà presso la sede della Federazione delle Imprese dello Stato di San Paolo. La musica ora con il tango, la voce femminile di Lidia Borda con Frutta Amarga.
aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Era mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Era mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Le 9:20 del mattino, 17 gradi 2 la temperatura nella città di Buenos Aires, veramente un bellissimo clima in questo dicembre, di solito più calore in questo periodo, ma comunque non diciamo nulla, casomai si svegliasse l'estate che ormai è lì, indietro la porta, dietro la porta. Ora più informazioni, la Segreteria dell'Industria del Commercio dell'Argentina ha semplificato le procedure di importazione di elettrodomestici al fine di promuovere una maggiore offerta e incoraggiare la riduzione dei prezzi. Lo rende noto un comunicato del governo. Il provvedimento è stato ufficializzato attraverso la delibera 438 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La misura modifica la regolamentazione tecnica dell'efficienza energetica. Non sarà più necessario effettuare una procedura di autorizzazione presso la Segreteria dell'Industria e del Commercio, un passaggio doganale e una certificazione obbligatoria. La misura riguarda frigoriferi, apparecchi per l'aria condizionata, lavatrici, scaldabagni, televisori, forni a microonde, lampade, lavastoviglie, pompe elettriche, motori e forni elettrici. Finora le aziende dovevano testare i prodotti nel paese per corroborare il livello di efficienza energetica che ne misura le prestazioni e i consumi, si legge nella nota, spiegando che inoltre dovevano affrontare un processo di certificazione che prevedeva verifiche annuali anche se si trattava di stabilimenti all'estero. In più, le aziende dovevano presentare alla Segreteria dell'Industria e del Commercio un permesso di commercializzazione che poi dovevano presentare alla dogana per ritirare la merce. Ciò ridurrà i costi della burocrazia che gravano sulle oltre 150 aziende del settore che importano e producono, si legge nel comunicato, secondo il quale la misura comporterà una maggiore offerta di prodotti e una maggiore concorrenza con la conseguente riduzione dei prezzi. Música ahora con Sandra Mianovich, Dame un minuto más de ti.
Un minuto más de ti, aunque sea tan solo este.
Il governo dell'Argentina ha modificato le norme che regolano la produzione e il commercio di idrocarburi allo scopo di ridurre l'intervento statale, dare priorità alla libertà di mercato e incentivare la competitività nel quadro dell'impegno per un mercato energetico competitivo e trasparente. E quanto si legge nel comunicato con il quale il Ministero dell'Energia annuncia le modifiche al capitolo 6 della legge Bases, cosiddetta legge Omnibus, che a sua volta riguarda le leggi 17.319 sugli idrocarburi e 24.076 sul gas naturale. I principi su cui si basano le modifiche introdotte dal governo sono quelli del libero mercato e della competitività, e quello della libertà nelle esportazioni di idrocarburi. Secondo il primo, lo Stato ribadisce la necessità di stabilire prezzi trasparenti e allineati con i valori internazionali per generare certezze negli investitori e negli attori del settore. Per quanto riguarda il commercio estero, le nuove norme garantiscono la libertà di esportare e promuovono l'apertura del mercato argentino nel mondo. Il governo stabilisce che il Ministero dell'Energia potrà fermare le operazioni di vendita solo temporaneamente, in maniera giustificata e in casi eccezionali che mettano a rischio la sicurezza della fornitura energetica nazionale. Sempre per facilitare la libertà di mercato, le esportazioni non potranno essere interrotte nel periodo in cui i corrispondenti contratti sono in vigore, assicurando stabilità e prevedibilità per gli accordi commerciali internazionali, specialmente per quanto riguarda il gas naturale liquefatto GNL. Inoltre, il governo ha introdotto figure proposte per autorizzazioni e abilitazioni e trasporto, processamento e stoccaggio. Con questa nuova iniziativa, si legge nel comunicato, il governo argentino intende liberare il potenziale del settore energetico argentino, creando un quadro di regole chiare per massimizzare gli investimenti in risorse strategiche come il giacimento di Vaca Muerta e posizionarsi come un paese di riferimento a livello globale nella produzione di idrocarburi. Le modifiche introdotte rappresentano un progresso nel percorso verso un sistema energetico dove lo Stato agisca come facilitatore e non come ostacolo, promuovendo efficienza, innovazione e crescita economica attraverso la leadership del settore privato, continua la nota. Ora la musica con il suono del nostro paese profondo, la provincia di Corrientes, con Javier Solís e Il Porá. Thank you. Ministero della Sicurezza in Argentina ha creato un'agenzia per il trattamento dei dati genetici legati alle indagini penali. Lo ha comunicato con una delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta dell'unità di collegamento e coordinamento per l'implementazione del registro dei dati genetici che avrà il compito di raccogliere i profili DNA sia in ambito giudiziario che nelle indagini penali. La nuova unità coordinerà le procedure per ottenere profili genetici associati e prove ottenute nel corso di un'indagine giudiziaria, profili genetici di vittime di reati ottenuti sulla scena del crimine, profili genetici dei cadaveri o resti umani non individuati o materiale biologico presumibilmente proveniente da persone scomparse. Inoltre, l'ente servirà a raccogliere le informazioni genetiche dei parenti delle persone scomparse, i profili genetici di persone adulte accusate, processate o già condannate in un processo giudiziario, o ancora le impronte digitali trovate associate alla loro identificazione. L'ente coordinerà anche l'ottenimento di profili genetici di persone che non sono state condannate perché ritenute incapaci, di minorenni che hanno commesso un reato, di personale appartenente alla Polizia Federale e alle forze di sicurezza, del personale della magistratura che interviene nelle indagini penali e profili genetici di qualsiasi persona maggiorenne che esprima volontariamente la volontà di inserire il proprio profilo nel registro. Musica ora con il tango, ma in voce mascolina, con Roberto Goyeneche, Barrio Pobre.
Barrio que reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquella fiesta que en su patio celebraba algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en verso tierno entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente, para mí guardaba toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo, digo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui del barrio para nunca más volver. Barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi
Molto bene, informazioni che arrivano dal Brasile. Le principali aziende di lavorazione della carne in Brasile hanno deciso di revocare la sospensione delle forniture alla catena dei supermercati Carrefour nel paese. La decisione è arrivata dopo la lettera di scuse inviata dall'amministratore delegato di Carrefour, Alexandre Bompard, al ministro dell'agricoltura brasiliano, Carlos Favaro. Secondo quanto riportato dai media locali, le aziende si sono dichiarate soddisfatte del messaggio di Bompard, in cui il dirigente ha sottolineato l'elevata qualità della carne brasiliana, il suo rispetto degli standard e il suo sapore unico. Nella lettera, Bompard ha chiesto scusa se la precedente comunicazione di Carrefour Francia è stata interpretata come una critica o come una messa in discussione del partenariato con l'agricoltura brasiliana. La scorsa settimana lo stesso Bompard aveva inviato una lettera al presidente della Federazione Nazionale dei Sindacati degli Agricoltori in Francia, annunciando che Carrefour avrebbe smesso di vendere carne proveniente dai paesi del Mercosur, l'area commerciale che comprende Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia. In solidarietà, diceva Bompard, con gli agricoltori francesi. Questa dichiarazione aveva provocato forti reazioni sia da parte del governo brasiliano che del settore privato, portando le aziende brasiliane a interrompere temporaneamente le forniture di carne. Ancora il tango con Aníbal Troilo e Agustín Cárdenas, interpretando ¿Qué me importa tu pasado?
Hace tiempo te noto triste, ronda el silencio sobre el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente cuando en mis brazos te refugias, como con miedo que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado y es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Ojos miran y están perdidos, estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. me importa tu pasado. No llores, mi buena amiga.
No es un crimen ser golpeado y el delito haber rodado en las vueltas de la vida.
¿Qué me importa tu pasado? O si yo que nunca hago a pie.
Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve.
Radio Miniature. Storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Trasmissione per gli italiani in Germania. Cari connazionali, buonasera.
E così, sulle note di Nino Rota, che si presentava ogni sera ai suoi ascoltatori la trasmissione radiofonica per gli italiani in Germania, passata alla storia col nome di Radio Colonia. È proprio di questa storia della radio e del suo ruolo per la comunità italiana in Germania che voglio parlarvi in questo podcast. Io sono Tommaso Pedicini e di mestiere faccio il caporedattore di Cosmo Italiano, il programma che proprio da Radio Colonia ha preso origine. Nata nel dicembre del 1961 per informare e aiutare i quasi 200.000 Gastarbeiter, vale a dire i lavoratori ospiti italiani presenti nella Germania Ovest, la trasmissione italiana è prodotta dalla radio pubblica tedesca Westdeutscher Rundfunk di Colonia. All'inizio è un format di notizie di 15 minuti dal titolo Buonasera collega. Nel 1964 si passa a 45 minuti al giorno e arriva lo storico nome di Radio Colonia. Il programma in italiano fa da battistrada all'informazione in altre lingue straniere. Negli anni seguiranno infatti notiziari per la comunità turca, greca, spagnola e jugoslava. Tutti prodotti dalle radio pubbliche di diversi Länder tedeschi. L'obiettivo, come dicevo, è quello di tenere compagnia a gruppi di uomini emigrati in Germania senza le famiglie e di aiutarli a comprendere la vita nel paese in cui si sono trasferiti. In breve tempo Radio Colonia si trasforma in un punto di riferimento per la comunità italiana. Diventa la voce amica della sera che informa sui fatti più importanti in Germania, in Italia e nel mondo, ma anche il mezzo con cui dedicare una canzone ai propri cari lontani e aggiornarli sulla propria vita.
Alla signorina Filomena Di Carlo, con tanti auguri dai genitori, trasmettiamo oggi i due esquimesi.
Siamo due esquimesi.
Roma, appena giunta notizia dell'atterraggio dei due cosmonauti russi.
Stasera a Francoforte, importante incontro pugilistico tra la nazionale dilettante italiana e quella tedesca.
Antonio Ricciardo da Solingen ci scrive che la trasmissione è la più bella cosa che si sia pensata di fare per noi italiani in terra straniera.
Ho conosciuto qui in Germania molti meridionali. In Italia non parlavo mai con loro. Qui invece è stato tutto diverso. Ho conosciuto anche una siciliana. Ora ne conosco pure la famiglia, che mi stima assai. E può darsi che il prossimo marzo formiamo noi stessi una famiglia.
Ma Radio Colonia negli anni 60 e 70 è anche l'indirizzo a cui rivolgere domande relative ai piccoli e grandi problemi della vita quotidiana. La trasmissione ha infatti una rubrica sociale curata da Giacomo Maturi. Centinaia di lettere scritte alla redazione sono state raccolte dai ricercatori Roberto Sala e Giovanna Massariello Merzagora in un volume intitolato Radio Colonia, emigrati italiani in Germania scrivono alla radio. Eccone due estratti.
Abitiamo in case o camere dateci in affitto dai tedeschi, ma molti di questi sono inabitabili. Ma quello che è peggio sono gli affitti, che sono veramente esosi, oltre le 220-240 marchi mensili, oltre alla luce e l'acqua, se c'è. A chi dobbiamo rivolgerci per questa situazione antidemocratica? In fabbrica molte volte sentendo spaghetti fresa. Facciamo finta di non capire. Sempre per evitare questioni, ma talvolta qualcuno perde la pazienza. Loro con noi guadagnano e per giunta ci insultano.
Con le trasformazioni intercorse tra gli italiani di Germania, che da comunità di lavoratori maschi diventa collettività stanziale di famiglie con figli a seguito, muta anche l'offerta di Radio Colonia. Quale fosse l'atmosfera in redazione e quali le richieste dei connazionali negli anni Ottanta, me lo faccio spiegare da Renzo Brizzi, redattore e poi caporedattore del programma italiano dal 1981 al 2004.
Appena arrivato ho sentito una specie di paternalismo da parte dei colleghi tedeschi, no? Per noi la redazione era Radio Colonia, per gli altri naturalmente eravamo la Gastarbeiter Sendung, no? Quindi c'era una grossa discrepanza tra quello che era il nostro entusiasmo, il nostro impegno e quello che era la ricezione da parte dei colleghi tedeschi. Devi considerare che anche i capi delle singole redazioni erano tutti tedeschi. Ho trovato una redazione che era cambiata, dove c'era un grande bisogno, una grande volontà di emancipazione.
Andando fuori dal VDR, fuori da Radio Colonia, come si presentava quando tu sei arrivato qui la comunità italiana?
Il tema dominante era l'integrazione. Che cosa vuol dire integrazione, differenza tra integrazione e assimilazione? La comunità italiana stava diventandosi sempre più stabile, però era caratterizzata da problematiche molto acute. Per esempio la prima era lo scarso rendimento degli alunni italiani, dei bambini italiani nelle scuole tedesche. Poi gli italiani che arrivavano erano poco qualificati, la conoscenza del tedesco era anche molto bassa.
Come veniva vista Radio Colonia?
Devi considerare che era la quasi esclusiva fonte di informazione. Aveva una funzione sociale, era diventato un mito, era diventato un oracolo, l'ha detto Radio Colonia.
Un oracolo che rischia però di ammutolire tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con la comparsa delle antenne paraboliche che diffondono in Germania i programmi televisivi italiani e non solo e che allontanano molti ascoltatori da Radio Colonia e dal resto dell'offerta radiofonica in lingua straniera. In questo periodo chiudono infatti molti dei programmi internazionali delle emittenti pubbliche tedesche. Ma non l'italiano di Radio Colonia che il Westdeutscher Rundfunk decide di rilanciare in un contenitore multilingue che prende il nome di Funkhaus Europa prima e di Cosmo poi. Oggi la nostra redazione italiana trasmette sempre in radio mezz'ora ogni sera dal lunedì al venerdì, ma i suoi prodotti principali sono un podcast quotidiano e una pagina Facebook. Entrambi si chiamano Cosmo Italiano. E se il nome Radio Colonia è stato consegnato alla storia, c'è però una continuità di obiettivi con il lavoro dei miei predecessori, i pionieri del giornalismo d'emigrazione degli anni 60. Come loro, anche i miei colleghi ed io oggi proviamo ogni giorno a spiegare alle italiane e agli italiani che si sono trasferiti in Germania come funziona questo paese e quali sono le cose importanti da sapere per viverci bene. E non fa differenza alla fine se ad ascoltarci oggi, invece che gli emigrati con le valigie di cartone, ci sono cervelli in fuga, expat o simpatici giramondo.
Avete ascoltato Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Con un preventivo confermato di 7,3 miliardi di euro per il 2025, il governo federale messicano inizierà ad aprile la costruzione delle ferrovie passeggeri annunciata dalla presidente Claudia Sheinbaum con la partecipazione di ingegneri militari ed aziende private. Il responsabile dell'Agenzia di Regolamentazione dei Trasporti Ferroviari, Andrés Lajous, ha riferito che i 3.393 chilometri di nuovi binari previsti durante la presente amministrazione saranno suddivisi in quattro fasi che comprenderanno tratti non consecutivi con l'intenzione di offrire servizi operativi al maggior numero possibile di utenti man mano che si registrano i progressi. La JUS ha spiegato che nella prima metà del prossimo anno inizieranno i lavori sul percorso che collegherà l'aeroporto internazionale Felipe Ángeles della capitale con la città di Pachuca, nonché il tratto Città del Messico Querétaro. Da parte sua, ha aggiunto, il Ministero delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti appalterà i lavori sulle tratte Querétaro, Irapuato e Saltillo Nuevo Laredo. Nei primi sei mesi del 2025, inoltre, si terrà la gara per la prima flotta di treni che entreranno in esercizio. In base al programma dei lavori, nella prima fase 2025-2026 verranno costruiti 786 chilometri, nella seconda fase 2026-2027 910 chilometri e nella terza fase 2027-2028 1145 chilometri, nella quarta 552 chilometri. Walter Ríos ora con Ricardo Domínguez facendo Romance de Barrio. Bene, momento dello sport. Il Vélez Sarsfield, senza brillare, ha battuto il Sarmiento di Junín per 1-0 e ha consolidato il suo dominio nella Liga Professionale di Calcio 2024. I suoi immediati inseguitori, Racing e Huracán, non potranno raggiungerlo per il momento. Il centrocampista Claudio Aquino, sul rigore al 40° del primo tempo, ha segnato il gol della vittoria per la squadra di Liniers, Velez ha iniziato la partita con ambizione, con un gioco possesso palla, incisivo e propositivo, per non lasciare dubbi al suo pubblico sul fatto che arrivare alla finale della Coppa Argentina non avrebbe distolto l'attenzione della Liga professionale. Nonostante alcune azioni promettenti allo stadio Amalfitani, col passare dei minuti il livello di gioco di Velez è diminuito, mentre il Sarmiento non ha proposto molto. Quando tutto sembrava incerto e il pubblico entrava nella disperazione, dato che gli inseguitori stavano stringendo, l'arbitro Nicolás Ramírez ha fischiato un rigore per mano in area a favore di Velez e Aquino, con un tiro preciso, ma appena, ha aperto le marcature prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo la storia si è ripetuta e con questa vittoria il Velez ha consolidato il suo dominio nella Liga Professional e i suoi immediati inseguitori Racing e Huracán non potranno raggiungerlo per il momento. Oggi gioca Huracán. Bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando l'operato di Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala vi saluta e vi aspetta domani sempre dalle 9 alle 10, 12, 13 UTC su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Ciao!